Salve a tutti e bentrovati a Pensieri e Parole, il nuovo programma di radiosonar.net che racconta parole per produrre pensieri. Cosa mi va, se mi va, quando è il
momento e dopo si vedrà. Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Quando ho scelto come filo conduttore di queste 5 puntate il tema della separazione, mi sono domandata subito se avrei inserito o meno il tema della morte, che se vogliamo è la forma più estrema, inevitabile, ineluttabile di separazione, quella che prima o poi toccherà a tutti sperimentare, quella nostra, quella delle persone a noi care. E quindi ho sentito subito che avrei voluto e dovuto inserirla e dedicarle quindi una puntata. Per farlo ho scelto un romanzo, La schiuma dei giorni, un romanzo originale, surreale, molto amaro, di un autore francese, Boris Vian, che è cresciuto nella Parigi degli anni 40, e un personaggio controverso, affascinante, molto particolare, un poeta, uno scrittore, un musicista. La schiuma dei giorni. La schiuma dei giorni racconta di Colin, un giovane aitante, di belle speranze, allegro, benestante, che vive in un mondo in cui si riflette, si disserta, si discute su Jean Saul Sartre, in cui le monete si chiamano dobloncioni e in cui trascorre le giornate in compagnia di un topolino e appunto dei suoi amici. Un giorno Colin incontra Chloe, una ragazza giovane, molto sensibile, molto dolce, molto bella, di cui si innamora e che sposa molto, molto presto. Al ritorno dal viaggio di nozze, a Chloe però spunta una ninfea nel petto che crescerà fino ad ammazzarla, fino a farla morire. Il romanzo è un romanzo che inizia in maniera molto, molto colorata e che piano piano sbiadisce, così come sbiadisce ed ingrigisce il mondo dei protagonisti. È un romanzo che assume i toni, i colori e le sfumature degli stati d'animo dei personaggi. Con la morte di Chloe, Colin dovrà fare i conti con un mondo che ingrigito, ma che si mostra freddo, cinico, completamente insensibile, indifferente al suo dolore. Quello che vi leggerò è proprio il brano finale in cui appunto Colin fa i conti con la reazione del mondo alla morte di Chloe. Buon ascolto.
Ricordo il suono di una tromba, in quel cortile senza sole.
Il religioso parlava con l'officero e Colin aspettava la fine della sua conversazione. Poi si avvicinò, non riusciva più a vedere la terra sotto i suoi piedi e a ogni passo barcollava. I suoi occhi vedevano sempre Chloe sul letto delle loro nozze, opaca, con i capelli senza più luce e il naso dritto, la fronte appena un po' convessa, l'ovale del viso dolce e arrotondato e le palpebre chiuse che l'avevano cacciata via dal mondo. «Lei viene per il funerale?» disse il religioso. «Chloe è morta», disse Colin. Sentì Colin dire «Chloe è morta» e non poté crederci. «Lo so», disse il religioso. «Quanto ha intenzione di spendere? Lei vuole senz'altro una bella cerimonia». «Sì», disse Colin. «Posso farle qualcosa di molto bello con una spesa attorno ai 2000 dobloncioni», disse il religioso. «Ne ho anche di più care, mi restano solo 20 dobloncioni», disse Colin. «Può anche darsi che riesca ad averne 30 o 40 di più, ma non subito». Il religioso si riempì d'aria ai polmoni e soffiò con aria disgustata. «Allora lei ha bisogno di una cerimonia povera». «Io sono povero», disse Colin. «E Chloe è morta». «Sì», disse il religioso, ma bisognerebbe sempre fare in modo di morire tenendosi da parte abbastanza per farsi seppellire decentemente. Allora, lei non ha neanche 500 dobloncioni?
No,
disse Colin. Potrei al massimo arrivare a 100 se lei accettasse di essere pagato a rate. Ma lei si rende conto di quello che vuol dire Chloe è morta?
Sa, disse il religioso, sono abituato e così non mi fa più effetto. Dovrei consigliarle di rivolgersi a Dio, ma ho qualche timore che per una somma così modesta ci sia qualche controindicazione ad andarlo a disturbare.
Oh, disse Colin, non lo disturberò. Vede, non credo che possa fare granché perché Chloe è morta.
Cambia argomento, disse il religioso.
Pensi a, che ne so io, a una cosa qualsiasi. Per esempio, con 100 dobloncioni riuscirò ad avere una cerimonia decente, disse Colin.
Non voglio nemmeno prendere in considerazione questa soluzione, disse il religioso. Potrà ben arrivare almeno a 150.
Ci metterò del tempo a pagarglieli. Lei ha un lavoro, basta una firmettina.
Se vuole, disse Colin.
A queste condizioni, disse il religioso, forse lei potrà arrivare fino a 200 e avere lo spancino e lo fiffero dalla sua parte, mentre a 150 se ne starebbero nel partito nemico.
Non credo, disse Colin, non so se riuscirò a conservare questo lavoro per molto tempo.
Allora facciamo 150, concluse il religioso. È deplorevole, sarà una cerimonia schifosa, lei mi disgusta, è troppo tirchio.
Mi scusi, disse Colin.
Venga a firmare le carte, disse il religioso e lo spinse brutalmente. Colin sbatté contro una sedia. Il religioso, infuriato per quel chiasso, lo spinse un'altra volta verso la sacristozza e lo seguì brontolando. I due portatori trovarono Colin che li aspettava nell'ingresso dell'appartamento. Erano coperti di sporcizia perché il degrado della scala continuava ad aumentare, ma portavano anche i loro vestiti più vecchi, che erano tutto uno strappo. Attraverso i buchi delle loro uniformi si vedevano i peli rossi delle loro brutte gambe nodose. I due salutarono Colin dandogli una bottarella sulla pancia, come previsto dal regolamento dei funerali per poveri. Ormai l'entrata assomigliava a un corridoio di cantina. I portatori dovettero abbassare la testa per arrivare fino alla camera di Chloe. Quelli della bara se n'erano andati. Non si vedeva più Chloe, ma una vecchia scatola nera, marcata con un numero d'ordine e piena di bozzi. L'afferrarono e usandola come un ariete la buttarono giù dalla finestra. I morti si facevano scendere a braccia solo a partire da 150 dobloncioni. Ecco perché la scatola ha tanti bozzi, pensò Colin. E pianse, perché Chloe doveva essere tutta ammaccata e rovinata. Pensò che non sentiva più niente e pianse ancora più forte. La scatola fece un gran fracasso cadendo sul selciato e spezzò la gamba di un bambino che stava giocando lì a fianco. Lo ricacciarono verso il marciapiede e issarono la scatola sulla vettura da morti. Era un vecchio camion dipinto di rosso e uno dei due portatori faceva anche da autista. Pochissima gente seguiva il camion. Nicholas, Isis e Colin e due o tre persone che non conoscevano. Il camion andava molto svelto. Dovettero mettersi a correre per stargli dietro. L'autista cantava a squarciagola. Se ne stava zitto solo a partire da 250 dobloncioni. Si fermarono davanti alla chiesa e la scatola nera restò là fino a che non entrarono per la cerimonia. Il religioso, con un'aria scocciatissima, voltava loro le spalle e cominciò ad agitarsi senza convinzione. Colin restava in piedi davanti all'altare. Alzò gli occhi. Davanti a lui, appeso al muro, c'era Gesù sulla sua croce. Pareva che si annoiasse e Colin gli chiese «Perché Chloe è morta?»
«Declino ogni responsabilità in materia», disse Gesù. «E se parlassimo d'altro?»
«E chi se ne dovrebbe interessare?» domandò Colin. Discorrevano a bassa voce e gli altri non sentivano la loro conversazione.
«Comunque non è roba nostra», disse Gesù.
«Io però gli avevo mandato l'invito per il mio matrimonio», disse Colin.
«È venuto proprio bene», disse Gesù. «Mi sono divertito moltissimo. Come mai questa volta non ha dato un po' di soldi in più?»
«Li ho finiti», disse Colin. «E poi questa volta non si tratta più del mio matrimonio».
«Già»,
disse Gesù. Sembrava infastidito.
È molto diverso, disse Colin. Questa volta Chloe è morta.
Non mi piace l'idea di questa scatola nera.
Disse Gesù. Guardava da un'altra parte e pareva annoiarsi. Il religioso faceva girare una raganella urlando dei versi in latino.
«Perché hai lasciato che morisse?» domandò Colin.
«Oh!» disse Gesù. «Non insista!» Cercò una posizione più comoda sui suoi chiodi.
«Era così dolce!» disse Colin.
«Non ha mai fatto niente di male, né in pensieri né in opere!»
«Questo non ha nessun rapporto con la religione!» biascicò Gesù sbadigliando.
Scosse un po' la testa per cambiare l'inclinazione della sua corona di spine.
«Non capisco che cosa abbiamo fatto», disse Colin. «Non meritavamo questo».
Abbassò lo sguardo. Gesù non rispose. Colin rialzò la testa. Il petto di Gesù si sollevava dolcemente e regolarmente. I tratti del suo viso emanavano una grande calma. I suoi occhi erano chiusi e Colin sentì che dalle sue narici usciva un leggero ronfare di soddisfazione, come di un gatto satollo. In quello stesso momento il religioso saltava su un piede, poi sull'altro, e soffiava dentro un tubo e la cerimonia era finita. Il religioso fu il primo a lasciare la chiesa e ritornò verso la sacristozza per andarsi a mettere delle grosse scarpe chiodate. Colin, Isis e Nicholas uscirono e aspettarono dietro il camion. Apparvero allora il fiffero e lo spancino, con ricchi abiti di colori chiari. Si misero a lanciare verso Colin grida di disapprovazione e danzarono come selvaggi attorno al camion. Colin si tappò le orecchie, ma non poteva dire niente, aveva firmato per il funerale dei poveri e non si mosse neanche quando gli tirarono in testa delle manciate di ghiaia.
E suona, e suona.
Veramente, disse il gatto, non è che a me interessi poi tanto.
Ti sbagli, disse il topo. Io sono ancora giovane e fino all'ultimo sono stato ben nutrito.
Ma anch'io sono ben nutrito, disse il gatto, e però non ho assolutamente voglia di suicidarmi. Capisci insomma perché trovo la cosa anormale?
Il fatto è che tu non l'hai visto, disse il topo.
Perché? Che cosa fa? Chiese il gatto. Non che avesse molta voglia di saperlo.
Faceva caldo e il suo pelame era bello ed elastico.
Se ne sta sul bordo dell'acqua, disse il topo, e aspetta. E quando è l'ora va sulla passerella e si ferma in mezzo. Vede qualcosa.
Non può mica vedere granché, disse il gatto. Magari una ninfea.
Sì, disse il topo. Aspetta che venga a galla per ammazzarla.
Ma che scemenza, disse il gatto. Questa storia non ha niente di interessante.
Quando l'ora è passata, continuò il topo, ritorna sul bordo e guarda la foto.
E non mangia mai? Domandò il gatto.
No, disse il topo. E diventa molto debole. E io non lo posso proprio sopportare. Un giorno di questi finirà per inciampare su quella grande passerella.
«Ma a te che cosa te ne importa?» chiese il gatto.
«È infelice, e allora?»
«Non è infelice», disse il topo. «Soffre».
«È questo che io non posso sopportare. E poi prima o poi cadrà in acqua, si sporge troppo».
«Allora», disse il gatto, «se le cose stanno così, voglio proprio farti questo favore. Ma non so neanche perché ho detto se le cose stanno così, perché non ho capito proprio un bel nulla».
«Sei molto buono», disse il topo.
«Mettimi la testa tra le fauci», disse il gatto, «e aspetta».
«Può essere una cosa lunga?» domandò il topo.
«Solo il tempo necessario perché qualcuno mi pesti la coda», disse il gatto.
«Ho bisogno di avere un riflesso istantaneo, ma la lascerò sporgere, non aver paura».
Il topo scostò le mascelle del gatto e cacciò la testa tra i suoi denti aguzzi.
La tirò fuori quasi subito. «Di un po'», disse. «Ma che cosa ti sei mangiato stamattina? Pesce cane?»
«Ascolta», disse il gatto. «Se la cosa non ti piace, puoi andartene. A me tutta questa storia mi sta proprio scocciando. Sbrigatela da solo».
Sembrava arrabbiato. «Non prendertela», disse il topo. chiuse gli occhietti neri e rimise la testa in posizione. Il gatto, facendo attenzione, appoggiò i suoi canini acuminati sul collo dolce e grigio. I baffi neri del topo si confondevano con i suoi. Srotolò la sua folta coda e lasciò che si strascicasse sul marciapiede. Arrivavano cantando 11 ragazzine cieche dell'orfanotrofio di Giulio l'Apostolico. Allora, questo brano nella sua amarezza, nella sua tristezza, ci permette però di fare una riflessione insieme. Colin sente appunto questo mondo ostile, questo mondo indifferente al suo dolore, però in realtà non si accorge che c'è qualcuno che vede il suo dolore, qualcuno lo vede, qualcuno soffre con lui e ne soffre talmente tanto da decidere di uccidersi facendosi mangiare da un gatto, che è il Topolino. Il Topolino, che è un personaggio che conoscerete se leggerete il romanzo, cosa che vi invito a fare, è un personaggio che appunto lo accompagna per tutto il tempo e che non riesce a sopportare il dolore di vedere Colin stare così male, soffrire così tanto, e quindi appunto sceglie di uccidersi, perché soffre nel vedere Colin stare male e forse soffre anche nel vedere che Colin non si accorge che qualcuno soffre con lui, tiene talmente tanto a lui da soffrire insieme a lui e da vedere il suo dolore. In questo senso mi sembrava interessante fare una riflessione, e cioè, se immagino quasi a tutti noi è capitato di percepire il mondo indifferente al nostro dolore, che può essere quello di una perdita, ecco, definitiva come la morte, ma anche un altro tipo di dolore, e quindi frequentemente sarà capitato a tutti di sentire di non essere compresi, di non essere visti nel nostro dolore, ci è capitato invece di scorgere una lucina nel buio? Lo abbiamo visto il nostro topolino? Questa mi sembra una riflessione importante da fare. Lo abbiamo visto? Ci siamo chiusi talmente in noi stessi nel nostro dolore da non vedere che c'era una lucina che poteva provare a portarci fuori dal buio? Questo topolino, questo finale a sorpresa ancora più surreale del romanzo stesso, ci fornisce veramente un importante spunto di riflessione. Forse quando ci sentiamo completamente soli, completamente abbandonati, c'è qualcuno che ci vede, vorrebbe starci accanto, ma noi non lo vediamo. Allora, Un'altra riflessione importante: vale la pena fare uno sforzo quando ci sentiamo annichiliti da un dolore fortissimo, da un dolore ingiusto? Vale la pena provare a fare lo sforzo di continuare a guardarci attorno senza chiuderci troppo, senza alzare troppe barriere, e vedere se qualcuno ci può aiutare? Questa è la riflessione che vi invito a fare. E come sempre vi invito a prendervi un attimo per voi, per pensare, per ricordare, per riflettere. E anche se di tempo non ce n'è più, noi prendiamoci un attimo e pensiamoci su. Ciao!
Ascoltami.
Parole, parole, parole.